benvenuti a questo terzo incontro, ma io divento vecchio in mezzo ai sogni. Questo ciclo di 6 incontri che si concluderanno il 10 gennaio all'Università di Genova con un seminario che impegna tutta la giornata. E questo terzo incontro, oltre alla Silvia Fantini, che è docente di italianistica all'Università di Genova, abbiamo un'assenza che è quella dell'antropologo Antonio Guerci, col quale ho parlato ieri. Lui si trova in Senegal e l'Air France, nonostante avesse prenotato l'aereo e tutto prenotato per il ritorno, non gli ha dato il posto di ritorno, per cui lui è ancora lì. Ho provato anche a tirare fuori le mie armi micidiali dicendo: dica all'impiegata o all'impiegato che il mio amico prete di Genova, specialista in macumba, fino a 7 generazioni può provocare guai, però pare che non abbia funzionato, perché sembra che da quelle parti i posti non ci siano. Si vede che prenotano a casaccio e poi, come Dio la manda, si viaggia. Siamo nel terzo millennio dopo Cristo, non prima di Cristo. Quindi abbiamo dovuto ricorrere ai ripari e, per nostra immensa fortuna, abbiamo incontrato e scoperto Gabriella Lazzarini, che è una psicologa e che lavora alla ASL di San Pier d'Arena, mi pare, no? E quindi questa sera ci diletteremo, come abbiamo fatto per gli altri poeti, con Giovanni Giudici. Non dico nulla, passo la parola a Giorgio, che farà i ringraziamenti di rito, specialmente per la presenza della scuola di recitazione di Mariangela Melato, che sono i nostri assidui come istituzione. Noi in questi anni abbiamo lavorato molto con loro e siamo veramente fortunati ad averli qui a Genova. Per il resto io vi auguro buon ascolto. Registriamo tutto, c'è il video e la registrazione audio che poi metteremo nel mio sito. Chi vuole poi potrà riascoltare oppure fare quello che vuole. Bene, a Giorgio la parola.
Grazie, ma sai, brevemente, perché visto che siamo qui tra amici, penso che ascoltare le parole di Giovanni Giudici presentati da questa giovane studiosa dell'Università di Genova, e che in qualche modo poi verranno inquadrati per quanto riguarda diciamo la relazione che un poeta, quindi una persona con una sensibilità mediamente superiore alla media, appunto, scusate il bisticcio di parole, ma è così, se ne può trarre come insegnamento. Io ho conosciuto personalmente Giovanni Giudici, raccontavo prima, sapete, noi vecchi siamo ripetitivi e amiamo parlare, ma vi garantisco che smetto subito. Giovanni Giudici era un personaggio un po' particolare, eccentrico nei confronti di quelli che erano gli atteggiamenti e i canoni di comportamento degli intellettuali cosiddetti a tempo pieno, nel senso che era appassionato di calcio, era tifoso del Genoa, era appassionato di ciclismo, sapeva prendersi in giro con molta facilità e felicità. Nello stesso tempo è un poeta di grandissima importanza. Credo che veramente, se uno volesse fare, cosa mai simpatica, ma uno volesse fare una graduatoria tra quelli che sono i poeti, lui senz'altro sarebbe tra i poeti del Novecento italiano nel primo girone, perché bisogna riconoscere che la sua qualità viene ad essere aumentata nel tempo e non diminuito. Questa è una cartina di tornasole che effettivamente funziona quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre. Ci può essere quello bravo che viene dimenticato, difficilmente quello non bravo viene ricordato, se non rarissimamente. Nel caso di Giudici, per fortuna, anche per la passione di molti che hanno amato e conosciuto Giudici, il suo nome non è mai entrato. massacrato nel dimenticatoio. Io per esempio ricordo, già lui molto anziano, aveva già dei problemi, diciamo, di memoria, tant'è vero che ogni tanto in questa magistrale lezione che aveva fatto a Trieste in un convegno su Saba, ogni tanto aveva qualche minimo vuoto di memoria che sapeva superare con una certa con un certo umorismo, perché si sapeva di avere l'Alzheimer, era agli inizi, e quindi in qualche modo ci giocava anche un po', in maniera diciamo tra virgolette molto furba, non in senso negativo. Ed era veramente, ripeto, un personaggio che si è calato nel tempo che ha vissuto, ha lavorato all'Olivetti, quindi aveva un polso della situazione, della vita normale, che non era come alcuni possono aver avuto in una turis eburnea universitaria, in cui alcune cose filtrano e altre no, per cui non si ha veramente la sensazione di quella che è la vita vissuta. Giudici no, Giudici era una persona che era un poeta di grande valore. Io francamente, nonostante lo abbia conosciuto molto presto e ci si sia frequentati, all'inizio non lo trovavo forse tra grandi, invece devo ammettere che mi ero sbagliato. Vi chiudo raccontando un brevissimo aneddoto, sempre parlando di poeti. C'è una grande poetessa, Amelia Rosselli, che è morta molti anni fa, si è suicidata purtroppo, abitava in Vico del Corallo a Roma, che si era intestata, diciamo così, di pubblicare un suo libro con la mia casa editrice, che aveva già qualche anno di anzianità, si era impuntata, perché lei poi trovava udienza da tutti i grandi editori, la guardavano con sospetto perché, essendo effettivamente non giusta di testa, ma aveva avuto degli elettroshock, eccetera. Lei era la figlia di Carlo Rosselli, non aveva una lingua propria, parlava inglese, francese e italiano nella stessa maniera, infatti nei suoi versi spesso ci sono queste commissioni, queste invenzioni linguistiche che sono straordinarie, sono splendide, ma che forse possono, se uno non la conosce come autore, non entra un po', possono anche lasciare perplessi. Comunque aveva deciso che voleva pubblicare da me e non mi conosceva, però conosceva Giudici e ha tartassato il povero Giudici, che alla fine mi ha telefonato e dice: scusa, sai, ma dica Amelia Rosselli, ben volentieri, vado a prendere io le poesie, scherzi, per un editore che non aveva tanti anni di anzianità, ma gli ho fatto un ricatto, dico: però naturalmente me la presenti tu. È stato un ricatto che lui ha accettato con grande piacere. C'era da parte sua anche questa voglia, in qualche modo, di aiutare, di spalleggiare l'ambiente in cui viveva. Non era un personaggio egoista, era un personaggio che aveva, questo per dire fisicamente, abbastanza piccolo, un viso rotondo, capelli neri, pochi, e aveva questo gusto autoironico, ironico, sarcastico a volte, per approcciare e incontrare le persone. Ma il primo ad essere e a prendersi in giro, tutto sommato, era lui. E aveva in Uggia, l'ha sempre detto e sostenuto, anche esagerando i toni, aveva in Uggia i cosiddetti intellettuali organici, gli intellettuali a tempo pieno, quelli che quando siete a tavola e mangiate qualcosa di veramente buono, magari vi parlano del sonetto di Petrarca e non parlano di quella bellissima cosa che state mangiando. Giudici non era così, ve lo garantisco, perché siamo stati tante volte a mangiare insieme, ed è per questo che me lo fa particolarmente caro, e mi fa piacere che sia stato scelto per portare avanti questo discorso che con Don Paolo e con tutti gli altri abbiamo cercato di fare, perché effettivamente ascoltare le sue poesie da questi giovani che sono gli allievi, come ha già detto Don Paolo, appunto, di Anna Laura Melato, che avete sentito con la compagnia di Nicola Ferrari e della signora leggere la volta precedente, 15 giorni fa, leggeranno appunto le poesie di Giovanni Giudici. Quindi direi che questa sera siamo in pochi, ma non pochissimi, nonostante il tempo, devo dire, e credo che ci si possa godere una serata tutto sommato di ottimo livello. Quindi cosa vogliamo di più? Buon divertimento.
La dottoressa Silvia Fantini.
Grazie. Io aggiungo solo due informazioni riguardo la vita di Giudici e poi in realtà vorrei proprio lasciare la parola ai nostri attori che ci leggeranno i suoi testi, perché secondo me alla fine il valore principale di questo incontro è proprio questo, dare voce alla poesia. Giudici era di qua vicino, è nato alle Grazie nel 24, che è una frazione del comune di Porto Venere, e da bambino ha vissuto prima lì e poi a Cadimare, che è una borgata marinara nella parte occidentale del Golfo di La Spezia. In seguito ha vissuto anche proprio a La Spezia. Questi luoghi vedremo che torneranno nelle poesie che tra poco leggeremo. Si trasferisce a Roma per via del lavoro del padre, dove intrattiene i primi contatti con gli ambienti della sinistra, antifascisti, in particolare con il PCI. A Roma comincia anche le sue prime esperienze lavorative, quindi comincia come cronista per l'Umanità, che è un quotidiano che era l'organo del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, e per altre riviste come per esempio Mondo Occidentale, stavolta dell'ambasciata americana. I rapporti con l'ambasciata americana però si fanno sempre più complessi per via delle posizioni politiche di giudici appunto di sinistra, e si trasferisce, come diceva prima Giorgio Devoto, a Ivrea per lavorare alla Olivetti. Diventa quindi il bibliotecario dell'azienda e il direttore del settimanale Comunità di Fabbrica. In realtà neanche a Ivrea si trova perfettamente a proprio agio, perché Giudici ha sempre cercato di conciliare la sua fede cattolica con un orientamento politico di tipo marxista. Quindi in realtà a Ivrea non si trova perfettamente a proprio agio nell'ambiente bene o male neoilluminista, laico di Olivetti. Si trasferisce quindi a Milano, dove continua a lavorare per la Olivetti e dove fa un incontro molto importante, cioè con il poeta Franco Fortini, con il quale instaura un sodalizio intellettuale che sarà molto importante per la sua esperienza. A partire dagli anni grazie a Fortini ha contatti anche con Einaudi, per la quale comincia a fare il traduttore. Quindi in realtà Giudice è proprio una figura assolutamente poliedrica, perché oltre ad essere poeta, saggista, è anche cronista, scrive su riviste e anche traduttore, quindi era assolutamente una figura tutto tondo. Dagli anni 60 collabora anche con Quaderni Piacentini ed è da questo periodo che comincia a formarsi proprio la sua fama come poeta. Nella sua produzione poetica pubblicherà principalmente con Mondadori, infatti Vittorio Sereni è un altro intellettuale con cui intrattiene un rapporto davvero fruttuoso. E per tutta la vita continua comunque a collaborare con riviste, collaborerà anche con L'Espresso, con L'Unità. E dalla fine degli anni Ottanta, però, dopo l'esperienza romana, dopo quella di Ivrea e quella di Milano, decide di tornare in Liguria e quindi torna a Serra di Lerici, dove compra una casa che poi vedremo citata anche nelle poesie che ristrutturerà. E in realtà vive anche un'esperienza di tipo politico proprio attivo, perché viene eletto consigliere comunale alla Spezia e successivamente sarà anche assessore alla cultura. Infine deciderà di tornare alle Grazie, che era appunto il luogo da cui tutto era iniziato, perché era stata la sua prima casa dove viveva assieme ai nonni. Per quanto riguarda le sue poesie, allora devo dire che le sue prime raccolte, quelle ufficiali, dopo alcune plaquette, dopo alcune poesie uscite in rivista, cominciano dagli anni 60, quindi quando il poeta ha 35-40 anni. E l'ultima raccolta ufficiale sarà Eresia della Sera del 1999, quindi all'età di 75 anni. E in tutto l'arco di tempo della sua vita poetica la vecchiaia è un argomento trasversale, nel senso che lo si ritrova in continuazione. Io tra le sue raccolte ho individuato oltre una trentina di testi che hanno come tema la vecchiaia, oggi ne sentiremo 14. E l'ultima cosa che voglio dire prima di iniziare a leggere i testi è che Giudici è stato, diciamo, etichettato a livello di poetica come un poeta antinovecentista. Questo perché? Perché in realtà lui comincia a scrivere negli anni 60, che sono gli anni della nuova avanguardia, ma lui ha sempre guardato con sospetto a questo tipo di sperimentazione e quindi ha sempre preferito mantenersi in un tipo di poesia che appunto potremmo dire tradizionale, quindi ci sono dei versi riconoscibili, le strofe, c'è l'uso delle rime, di tutti gli espedienti retorici comunque della tradizione e c'è, diciamo, un contenuto che noi possiamo comunque comprendere, oltre chiaramente alle varie letture che ne possiamo dare. Comincerei quindi con il primo gruppo di poesie di cui ascolteremo la lettura. Questo gruppo è composto da 4 testi, I primi tre sono tratti dalla Vita in versi, che è la raccolta del 1965, mentre l'ultimo è tratto da Ubeatrice, che invece è una raccolta del 72. Quindi possiamo ascoltare direttamente i nostri attori.
I vecchi. Non onorate i vecchi. Abbiatene pietà, perché sono gli specchi di come finirà tutta la vita per noi che non abbiamo virtù. Vogliono i vecchi eroi amore, ma non c'è più nei vecchi nulla da amare. Lacrime, sesso e vino, tutto dobbiamo odiare nei vecchi, nostro destino. Ladri di notti corte, il giorno ci perderà. Coi vecchi la stessa morte misura le nostre età.
Con tutta semplicità, devo dire che un tempo sembrava lontano il tempo in cui morire. Ora non è più un pensiero strano, ora è sempre lontano, almeno spero, ma posso già prefigurarmelo. Ho l'età in cui dovrei fare ciò che volevo fare da grande e ancora non l'ho deciso. Faccio quello che faccio, altra scelta non ci sarà. Leggo i miei coetanei che muoiono all'improvviso.
Lavico. Dicevano Lavico, era Lavico invece. Come un'india dalle Ande portava in testa un alto cappello tondo, una zucca tagliata a metà, nera. Lavico, uno sbirro rapace che usciva la sera. Ma Lavico, una vecchia zoppa e grande, dondolava di giorno per via del Prione. Agitava il bastone tutta rauca di vino, sfinita dagli scherzi dei marinai impermesso. Dicevano, è Lavico, venuto a portarti in prigione. Non la vidi mai da vicino, nella sua faccia di gesso.
Degenerazione. Sono morto di fame, amica mia. Un tanghero, voglio dire, un taccagno. Ma una vera signora era la mia zia, morta da circa un anno. Mia madre aveva studiato in un collegio di Parma, da vera fanciulla modello. Mio padre fu un dolcissimo pelandrone, volatile come un uccello. «Che tristezza, che tristezza!» subito ha esclamato la tua giovinezza. Io invece, quasi vecchio, ne rido. Da giovane non sono stato capace nemmeno di un grido.
Grazie mille per la lettura. Io dirò solo due parole, poi introdurrò anche le prossime poesie. Allora, nella prima poesia, quella intitolata I vecchi, abbiamo visto che le persone anziane erano figure altre, quindi non l'io lirico del poeta. E quindi queste persone sono definite lo specchio di come finirà il nostro destino. E invece nell'ultimo testo che abbiamo ascoltato, quello intitolato Degenerazione, è proprio l'io poetico che, a partire dalla morte della zia, riflette sui propri rimpianti. La morte è anche l'argomento del secondo testo che abbiamo ascoltato, quello intitolato Con tutta semplicità. E infatti questa morte, anche se il poeta ha 41 anni, circa comunque una quarantina d'anni quando scrive questo testo, ci dice che non è più un pensiero così strano. Vede i suoi coetanei che muoiono all'improvviso e quindi, anche se spera che sarà un evento comunque lontano nel tempo, però comincia a prefigurarsela. E nella terza poesia, Lavico, si può notare come la riflessione sulla vecchiaia viene svolta attraverso questa figura che è quasi leggendaria, quindi questa vecchia ubriacona che girava per il centro storico di La Spezia, infatti via del Prione è a La Spezia, e in realtà è una figura assolutamente struggente perché viene sbeffeggiata dai marinai. Ora andrei avanti con il secondo gruppo di poesie. Questa è una coppia di poesie che si trovano nel Male dei creditori, la raccolta del 77. Il titolo del volume allude ai periodi comunque di difficoltà economica che la famiglia Giudici ha attraversato. Quindi darei la parola agli attori.
Gli abiti e i corpi. Ormai sfibrate le asole e sapienti i rammendi qua e là, ma gli abiti sembravano come nuovi. Egli, accurato, ogni sera li deponeva sopra una sedia, quali che fossero l'umore o la stabilità, l'uxorio brontolamento che lo affliggeva. E deponeva con essi il tic-tac, che gli scandiva giorni e notti, l'oriolo da tasca con una croce elvetica in campo rosso, emblema di esattezza agganciato a una teca di cristallo con dentro una trapunta di velluto in attesa di reliquie microscopiche. Gli abiti duravano anni, il nero, il grigetto, un'altra spina di pesce, e ognuno col suo panciotto, sul quale durante il giorno la catenella che pareva di diamanti tra un'asola e l'oriolo nel taschino si stendeva. Lui certe sere era greve di vino, si spogliava nel sonno, puntava al mattino, ma si destava fresco come certe volte io, adesso forse più vecchio di quella sua età, che lo sbirciavo ritrovare le sue spoglie, la giacca dignitosa, i pantaloni dall'impeccabile piega, e perché non dire del fregio rosa sulle mutande, perché tacere il colletto inamidato. Tutto così ringiocondiva ogni risveglio, sbarbato e tranquillo e di un colore chiaro, se distese dal riposo sbiadivano sulle guance le venuzze capillari. Quale decoro l'abito rinnovato ogni giorno, restaurato dal persistere della giovinezza. Dico il nero, il grigetto, un'altra spina di pesce e un quarto, credo ereditato da un parente defunto, duravano anni. Io li spiavo mattina dopo mattina e lui spiavo, impassibile a tutto, al passare del tempo, al male dei creditori. C'è un calare di forze, un calare di brache, le note dei taccuini si pasticciano. Né più giova registrare i nomi delle amanti o gli incontri, i doni. Chi se ne frega, uno si dice, dell'ordine. E lì lui non ebbe più forza da dare i suoi vestiti. Di colpo furono vecchi. Primo fu il nero umiliato dal lustro, poi sparì il grigio, poi quello a spina di pesce. Dimentichiamoli. Altri ne furono addotti invece da sartucoli a zecca carbugli asserenti per mezzo delle vesti di portargli vigore tra gli «Oh, dei familiari, che come ti sta bene, come ti fa giovane!» mentivano, e lui lo lasciava fare, ma lo sapeva benissimo che anche i più ricchi panni perdono il loro pregio quando è mutato il corpo che li indossa. Non ha più gloria da dargli. In 3 giorni si sfà il bel vestito. Lui lo trascina nel suo precipitare, strappi e frittelle e bottoni penzolanti, presto divelti da pestiferi infanti, muoia con me ogni orpello, sembra dire. L'oriolo diventa aritmico, anche la Svizzera da ore da impazzire. Il triste riprovare, che lui stava ancora in piedi, tenuto su dall'appretto del nuovo, ma per poco. Nel cupio dissolvi di tutto, poi ripiombava. Ma ancora vivo da spaccare il guscio che l'imbracava quando gridava «Basta con queste fregnacce!» Perché, come se fossero vivi, vestiamo i morti? Quanto più casta e giusta è la nudità dei corpi che li avvicina a loro finalmente disincarnarsi. Ma noi li mascheriamo, così copriamo le ossa, troncate perché fingano la supinità della catarsi.
Di mare. Apriva l'osteria verso le 6 di sera, sotto il poggiolo di casa mia, nel remoto paese vicino al mio paese, argento cielo al tempo di primavera, la signora Elena, dal viso di pelle bianca e dai capelli a treccioline sulla nuca, e bei denti lucenti e gli occhi castano chiari, benché vestita di nero per lutto di parente. Io lei non la vedevo, ma vedevo i tavolini sbiancati di lisciva nuovo, dove arrivavano gli uomini direttamente dal mare che rimava col nome del paese. Certo andava e veniva, portava quarti e mezzi litri di vino rosso o bianco, portava mazzi di carte. Io dal poggiolo guardavo gli uomini a coppie, a gambe nude accucciato sul bianco del marmo. Arrivavano dopo una breve passeggiata, le mani dietro la schiena e dondolandosi sul passo. Poi, allargate le braccia come a dire «fermiamoci», ai tavoli di legno si mettevano a sedere. e il bianco della lisciva perdeva verginità appena versato il vino dentro il primo bicchiere francesino dal fondo molto spesso. 20, 30 ciascuno se ne potevano bere. Avevano camicie a righe, camicie non tutte bianche come quelle di mio padre, ma di colore alle volte perfino viola, e fasce nere di pezza al posto della cintura. Avevano tutte teste nere di capelli, alcuni grigie e pochissimi bianche, alcuni teste lucide calve come la luna e altre teste rotonde semplicemente rapate. Animati sedevano al gioco delle carte e bevevano bicchieri su bicchieri. Ciascuno segnava il suo cerchio sul bianco del tavolo, cerchi color bagnato, cerchi rossi, cerchi neri, sì che ben presto ogni tavolo era guasto dallo sporco. Il bianco immacolato spariva e io su dal poggiolo enumeravo quei cerchi, ognuno addosso all'altro e i cerchi delle teste. In quel guasto spariva nell'andare e venire, con i suoi mezzi litri, regina dell'osteria Elena, la signora vicina di casa mia, nella noia serale del tempo di primavera. Ma io lo sapevo dov'era durante il giorno, nella sua casa di là da un muro di sassi grigi, davanti all'orto che s'attaccava alla mia, dietro quel verde di foglie tutta di nero vestita. Né che avesse un marito io posso ricordarmi. Le lunghe ore di sole nelle stanze aspettava. Allora per me immensa, ma chissà come esile e minutissima, strega di casalinga virtù. Per tutto un pomeriggio mi custodii una volta, e libero andavo nell'orto dove, una zolla più morbida delle altre, era un pozzo di fogna dove io ci cascai. E la signora Elena corse da me che piangevo, mi portò in casa rinunciando alla sua quiete di pensierose forse turbazioni, da capo a piedi lavandomi nel lavandino. Di lei mi viene in mente, durante un ballo che insieme ad altre vecchie di non più che 30 anni, da seduta osservava le giovanili quadriglie, e un suo fratello dal piglio dominatore, bocca porcina e capello impomatato, ma scapolo e pertanto ammirato da quelle maritate in crocchio a pertegolare con l'aria di pensare «Ah, se ci fossimo noi!». E una di loro, a un nuovo giro che si apriva, e il capintesta comandava «Promenè!». Alla signora Elena, chissà che diavolo intendendo, bisbigliava «Pelo sovine, se fre!».
Sì, queste due erano particolarmente lunghe, ma le ho volute inserire integralmente perché secondo me sono tra le più belle di Giudici. E nella seconda, sì, la vecchiaia in realtà compare così, in un modo che fa un po' sorridere, perché dagli occhi di bambino il poeta definisce vecchie non più che trentenni le coetanee di Elena, la regina dell'osteria. Però mi sembrava molto, molto bello lo sguardo del poeta bambino, che comunque mantiene appunto quel modo di pensare in questa poesia. E nell'altra, Gli abiti e i corpi, è molto interessante perché il tema della vecchiaia è trasferito anche sui vestiti, e quindi il corpo che invecchia fa sì che quei vestiti che si fabbricavano una volta, quindi che duravano anni ed erano indistruttibili, improvvisamente diventavano brutti anche loro perché il corpo dentro invecchiava. E in realtà poi il sostituirli con vestiti nuovi confezionati da quei sartucoli azzeccagarbugli non risolve la questione, perché poi alla fine il corpo veniva tenuto su soltanto dall'appretto, quindi insomma non risolve per nulla. Direi di andare alla prossima coppia di testi. Il primo è tratto sempre dal Male dei creditori, mentre il secondo da Saluz, che è la raccolta uscita nell'86, e qui vediamo come la morte diventa un argomento proprio centrale.
Il testamento. Come ordinare un testamento in tanto disordine? Per il seppellimento lasci disposizioni a me, si offre la premurosa amica di nobile intelletto. Ma è lui che non ha senso di misura e fa subito che ne direbbe di Praga. Città di qualche memoria, capace di grigio come di sole, una crosta sporca di neve ghiaccia in certe sere di gennaio, qui giace un poeta italiano. Peraltro, egli risiede a Milano dove sperabilmente avverrà il decesso. E l'amica si preoccupa delle modalità, come in primis persuadere gli affranti familiari italicamente vogliosi della salma. Di ciò a specifica clausola, lui rassicura. E il trasporto? I necessari nulla osta. Esportare un morto costa. Lascerò un modico legato all'uopo. E poi basterebbe le ceneri. Non si può avere tutto. Piuttosto egli la prega di ripararlo da dicerie, scenate, ire postume. Mai, lo sa benissimo, ho sopportato le strida. E la mia angoscia è unicamente del dopo. Vedo lo spettacolo. Cercano le chiavi degli armadi, rovistano carte, cassetti, pacchetti di missive, diari. Non ha la minima idea, cara, di quanto c'è sepolto nella mia vita. Penserò a tutto. Non si dia pena, mi lasci scritto fin d'ora. Ma qui è il sospetto, benché lei non lo dica, che il meglio sarebbe un bel falò. I visi delle foto, l'infinita teoria di parole che si arricciano alla fiamma, sparite via. Perché non oblare il tutto a una primaria biblioteca? Ma questo neanche può dare pace al defunto, che intanto da vivo ragiona. Vede il suo fluire dal mondo nel senso inverso dell'inusuale posizione di chi se ne va. Orizzontalità coi piedi primi a uscire dalla porta e quelli che restano. Vede se stesso, stretta canoa alla corrente, la testa è la prua. Non sa colui che muore cosa volere esattamente. È paura dell'esistente che adesso lo fa parlare, impartire ipotetiche disposizioni. Ma quale bisogno, amica, di tanto tremore? Lasci che trovino, lasci che scoprano e gridino. Il sordo assoluto non soffre il rumore.
E mentre guardo alle reliquie che lascio, occhiali dal fodero rosso e astuccio del tabacco con amore rilustrato e diario sul verde del panno sottovetro, al mio azzardo di esse sola eleggendo la fida Dupont, Penelope, a capo del letto vegliante, nel buio del silenzio le trame pronta a fissarvi insegni, spettri che volitate nel non sopito cerebro e parlate, ora che mi apparecchio al distacco quotidiano e con due dita mi sfilo dal cuore e la conficco nella lana del cuscino, una spina compagna di dolore, se si troncasse il filo di futile bava che tiene appesa questa vita di ragno, cosa sarete voi, oggetti, che sapevate il caldo della mia mano? Rifanno ordine, vi scoprono inutili, commentano, erano suoi.
Ecco qui, quindi, la morte viene sviluppata nel primo testo, il testamento, sicuramente con toni ironici, quindi c'è il poeta che fa il verso a se stesso, che prova a decidere cose su cui poi non trova in realtà una quadra. E, però poi la riflessione sfocia inevitabilmente in toni più cupi, arrivando insomma a dichiarare che tutto questo è dettato semplicemente da una paura folle che si ha di quello che ci sarà dopo. E invece nella seconda poesia compaiono queste reliquie, quindi di nuovo la riflessione si sviluppa attraverso gli oggetti e il poeta riflette sui propri oggetti personali, in particolare la stilografica, e si chiede che cosa del calore della sua mano potrà mai rimanere, se qualche traccia potrà restare senza chiaramente trovare una risposta. Proseguendo sul tema della morte, direi che la raccolta da cui sono tratti i prossimi due testi ha un titolo inequivocabile, Quanto spera di campare Giovanni. Questa è uscita nel 93 e il poeta ha 68 anni.
Casa estrema. Decrepita al primo scorgerla. Eccola, un lindore di muri adesso, un lusso di legni e il sole, quasi non oso guastarla in parole. Lei che ho voluta e avuta al maggior costo, per lei spogliato di tutto. Non decrepito io, ma certo all'ultima rampa del discendere. Altro non ne aspetto che un lieve ricominciare. Ti ho fatta bella, gli dico, e tu fammi più vero. Ogni cuore da sé tende al suo petto, ritornante tule del pensiero. Nuovi nel nuovo, dove ricambiamo bisbigli di saluti, poi che l'essere stranieri rende più riconosciuti, aspettiamo una sobria confidenza. Dei vecchi essendo il privilegio il non durare, che al passato dà indulgenza. Mai ebbi un abitare così librato senza un prima e un poi, tra il verde in su del vento e il chiaro mare, abbandonati tutti vivi morti. O già futuro mite trafficare, forme di questa casa, vuoto di questi corpi.
L'altro, mi rispondo, che cosa dice mai? Vuole scherzare, però io lo so bene che sono cambiato se nel bus la ragazza, tutta presa da una storia, smette la ghiotta lettura, mi offre il suo posto spettante a persone con ridotta capacità ambulatoria. Grazie, è gentile, sto in piedi e poi cammino benissimo. Il mio apparato è integro, gli spiego, ironico, non troppo. E chi lo assicura che io davvero cammino benissimo? Ho un bel da guardarmi, poiché non mi vedo. Non ho gli occhi degli altri che guardano me. Ho solo occhi, non occhi, che scrutano da dentro gli antri del mio cranio, i tentativi. Scoprire dove ho messo gli occhiali, le chiavi di casa. E nella ressa serale il subire, invano stando in guardia, i recidivi borseggi mariuoli. Ricordami che devo ricordare, avere tempo per avere spazio, spazio per avere tempo, essere fuori, aprirmi la porta della cella, io. Banchiere che ruba la sua banca, io. Debitore nella droga dell'usura, frugoletto che al babbo bottegaio svuotò il cassetto. Mentre che io canto, oh Dio Redentore, tutti ci avvolge il mostro silenzioso. Rabbia con rabbia placa, tremore con tremore, lui con noi nella gabbia sterminata. In me, corpo dell'altro che non ero, che già sono, che quasi non conosco. 2 mesi ora, da quei primi segni di mente inquieta verso la fine di agosto.
Allora, di nuovo abbiamo trovato un oggetto che invecchia, quindi nel primo testo casa estrema è proprio la casa che è decrepita ed era la casa a cui facevo riferimento all'inizio, quella che poi il giudice ha deciso di ristrutturare per andarci ad abitare. E quindi questo lavoro che da decrepita l'ha resa un lusso ha proprio migliorato la vita che si poteva condurre al suo interno. Infatti abbiamo ascoltato, ma ebbi un abitare così librato senza un prima e un poi, tra il verde in su del vento e il chiaro mare. Nella seconda poesia, intitolata L'altro, di nuovo abbiamo trovato toni ironici, quindi questa gag divertente per cui il poeta anziano rifiuta il posto offerto sull'autobus perché no, io cammino ancora bene, non si preoccupi. Quindi ancora una volta, come nel testamento, comincia con questo tono scherzoso e poi in realtà sviluppa la riflessione in una serietà assoluta, perché non solo troviamo questa riflessione sul tempo, avere tempo per avere spazio, spazio per avere tempo, ma sul finale i toni si fanno veramente inquietanti perché sentiamo di questo mostro silenzioso, di questi primi segni che fanno comunque sospettare una situazione di malattia. Ecco, procederei quindi con l'ultimo gruppo di testi. Sono 4 poesie. Le prime 2 sono tratte da Empie Stelle, che è la raccolta uscita nel 96, e le altre 2 da Eresia della Sera, che come accennavo prima è l'ultima raccolta di Giudici uscita nel 99. In questo faccio solo un'altra premessa. La prima poesia che ascolteremo, che si intitola Variazione, è proprio ispirata a uno dei testi di Nicanor Parra, che è il poeta cileno di cui la volta scorsa ci ha parlato Nicola Ferrari. E questa poesia vedeva proprio Parra anziano che cercava di ricordare il nome di una ragazza amata in gioventù e, non riuscendoci, decideva di affibbiarle il nome di Maria. E infatti la poesia iniziava proprio dicendo: non mi ricordo, lo giuro, il suo nome, ma morirò chiamandola Maria, non per semplice vezzo di poeta, ma per l'aspetto da piazza di provincia. E si concludeva dicendo: oggi nel giorno di un'azzurra primavera credo che morirò di poesia, di questa malinconica fanciulla, non mi ricordo il nome, era Maria, so solo che passò da questo mondo come una colombella fuggitiva e l'ho dimenticata poco a poco, come tutte le cose della vita. E ora ascoltiamo in che modo Giudici rielabora questa poesia.
Variazione su un motivo di Nicanor Parra. Giuro che non so più nemmeno il nome e morirò chiamandola Maria, nel punto della mia desolazione, rauco rimpianto e vile litania. Giuro che non so da quale idioma fosse il cantato accento musicale, né più il colore della corta chioma, semplice sua corona naturale. Io che mi sperdo al perso suo respiro e alla raminga idea mi rassicuro che dentro mi percorrerà come un filo nel dormiveglia da un attiguo muro, se specchiandomi al fondo dei suoi occhi ancora trasalisse come in fretta, se rassettò la gonna sui ginocchi, tossiva al fumo della sigaretta.
La vita imperfetta. Nell'assennata giovinezza avessi avuto più coraggio. I miei pensieri alzati in volo nell'aprile di una brezza per tutto il me che non ho osato, qui non sarei contrito e solo. I mari che non ho varcato da neri nodi irresoluto, ingenua preda di malizia, soltanto avessi appena amato avrei corpi di letizia e non tremato e non temuto. Non avessi mai ubbidito, non sarei tanto castigato. Io che docile ho servito e senza mercede alcuna, con il sudore che ho sudato da comprarmi sole e luna. Candido, invece, fariseo, pagai tributo all'apparenza, eseguite le istruzioni nella calma indifferenza, per sospetto d'innocenza compiù infamia essendo reo. Tardi a noi giunto l'amore, sopravanza ora l'età, e pur dato e ricevuto nell'onesta nobiltà, fu nella diversa lingua e non mai forse accaduto. Parlate voi le mie parole, silenzi, che non ho taciuto, lacrime che non ho versato, piangete gli aridi miei pianti, sia gloria a tutti i vostri santi, bei cieli che non ho goduto. Inerme nostro avvento umano, essere chi non siamo stati, essere un tempo che non siamo, noi nel cospetto dell'Eterno, dal giusto asilo segregati, essere il dove non viviamo. Addio, addio, giuochi dorati, da voi di nuovo incominciare, alla palla, a nascondino, quasi fossimo oggi nati, cullati da una lenta storia nel cuore di un sonno bambino.
Merce lavoro. Si predilige il giovane animale, merce lavoro, che vale di più. Ma più vale valere come uomo quando è finita la gioventù.
Giovane o vecchio, se uno strappato via dal mondo, addosso ne conservi umori, colori, amori, schegge in unghie conficcate a parapetti di un naufragio, o sia la vita invece che da noi fuggita una parola si porti appresso per dire quale tra il non più esservi e ancora starvi sarà il più godibile.
Grazie davvero, siete davvero, è stato bellissimo. E quindi concludendo, commento queste poesie e poi tiriamo un po' le fila del discorso. Quindi il tema del ricordo ha contraddistinto Variazione, quindi il testo ispirato a Nicanor Parra, e dove Giudici rivolge la mente con tristezza a ricordi che ormai anche per lui come per Parra sono sbiaditi. Così come invece Merce la vita imperfetta, anche qui vede il poeta d'anziano, che in questo caso ripensa a quello che ha fatto o che non ha fatto, che avrebbe dovuto fare, quindi tutta questa riflessione sui rimorsi, sui rimpianti, quindi silenzi che non ho taciuto, lacrime che non ho versato. Invece Merce lavoro è sicuramente il testo più diverso dagli altri che abbiamo letto oggi. Intanto perché questo è molto più impegnato degli altri, quindi c'è comunque un tema di lavoro in fabbrica. È molto breve e qui molto telegraficamente viene contrapposta la giovinezza che viene sfruttata dal padrone come forza quasi bestiale per il lavoro, e invece la vecchiaia che ha valore solo se ha valore l'uomo che alla vecchiaia arriva. E infine l'ultimo testo, il più godibile, ci fa di nuovo vedere come al cospetto della morte l'io lirico di Giudici si interroga su quello che del mondo possa rimanere impigliato in un corpo. E quindi per concludere volevo sottolineare che secondo me i motivi con cui Giudici sviluppa il tema delle vecchiaia sono essenzialmente quattro. E li abbiamo proprio sentiti questa sera. Quindi abbiamo trovato i vecchi intesi come altre persone, e quindi sia Elena la regina dell'osteria, sia una figura come Lavico che si aggirava per le vie di La Spezia. Ma abbiamo visto anche lo stesso Giudici che si pensa vecchio e quindi ripercorre i propri ricordi, come anche adesso i rimpianti. Ma la riflessione sulla vecchiaia ha investito anche gli oggetti, e quindi la casa, gli abiti che invecchiano assieme ai corpi in un modo un po' diverso, ma anche gli oggetti personali del poeta. E infine la morte inevitabilmente è il quarto di questi motivi. E abbiamo letto versi sulla morte scherzosi, come sul testamento, per esempio, ma in realtà ci facevano intendere che c'era questo sempre sotterraneo interrogarsi su cosa ci sarà dopo, a cui il poeta in realtà appunto non può trovare risposta. Ora lascio la parola a Margherita Lazzarini, che ci parlerà dal suo punto di vista della poesia di Giudici. Grazie.
Grazie, ringrazio Nicola Ferrari per la fiducia, per la bella opportunità che mi ha dato anche di leggere queste poesie che io non conoscevo e che sono state una piacevole scoperta. Da illetterata mi viene da dire che le belle poesie riescono a dare parole a sentimenti che abbiamo e che non riusciamo a esprimere, e che questo dal punto di vista psicologico è molto terapeutico, soprattutto se si ha poi occasione di parlarne, di condividere queste cose. Ad esempio la poesia, aspettate che cerco il titolo, con tutta semplicità, quando il poeta dice: nell'attesa di decidere cosa volevo fare da grande mi sono ritrovato improvvisamente vecchio. E io mi sono molto ritrovata in questa poesia, mi ha colpito molto. Io lavoro come, nell'attesa di decidere cosa farò da grande, lavoro come terapista della riabilitazione in un ambulatorio dell'ASL, dove mi occupo di riabilitazione di persone che hanno avuto un problema neurologico, quindi in linea di massima un ictus o problemi legati al Parkinson. E queste sono persone che più o meno improvvisamente si sono ritrovate da essere un corpo in totale continuità con la propria mente, che funziona molto bene per relazionarsi con il mondo, che fa quello che uno desidera. E improvvisamente si sono trovati ad avere un corpo che non è più in continuità con la propria mente, ma che diventa un peso. Un peso che ostacola i propri desideri, ostacola le proprie volontà, a volte anche nei gesti più semplici, nelle attività quotidiane più banali, improvvisamente diventa un ostacolo. E questo si spera in modo meno traumatico, in modo meno improvviso, ma è un po' quello che succede invecchiando, eh? Quando piano piano ci si ritrova che improvvisamente siamo l'altro, siamo quello a cui viene lasciato il posto sull'autobus, mentre dentro di noi no, non è così, per noi è un'altra quella realtà. E è successo che improvvisamente siamo dall'altra parte della barricata e non siamo più il vecchio, magari che era al trentenne, come nella poesia della signora Elena. Penso che ci sia capitato anche noi. Mi ricordo, si andava a scuola e si diceva: nel 2000 avrò 35 anni. Sembrava una cosa lontanissima nel tempo, non si riusciva a immaginare come si poteva. Poi uno ci si ritrova e dice: oh. Cosa è successo in questo tempo? Cosa è capitato? C'è anche, però, ho ritrovato in molte poesie molta amarezza, molto senso di rimpianto. E questo, da psicologa, mi ha fatto venire in mente la teoria di Erickson. Erickson è stato uno psicanalista che ha lavorato negli Stati Uniti, i suoi scritti principalmente tra gli anni 50 e 60. È stato un po' uno dei primi che ha parlato dal punto di vista psicologico degli anziani, perché per Freud a 40 anni ci eravamo giocati tutto, non si poteva più pensare di cambiare, perché ormai la rigidità mentale impediva qualunque cambiamento. Invece con Erickson e altri autori si è cominciato a pensare anche alla vecchiaia come un momento di possibili cambiamenti. Per Erickson ogni stadio della vita ha un'antinomia di due tendenze, una diciamo di successo e una invece di fallimento. E nella vecchiaia lui vede le due tendenze, l'antinomia fra integrazione e disperazione. E l'integrazione è il frutto di riuscire a fare un po' i conti, di far tornare i conti della propria vita, di riuscire a leggerla come una storia che ha un senso, una storia senza troppi conti rimasti in sospeso, senza troppi rimpianti e sperabilmente anche senza troppi desideri non realizzati. Questo però viene un po' da fare una riflessione su quello che è adesso la nostra società, dove è esasperato l'individualismo, è esasperato al punto che pensiamo di essere in diritto di tenere il nostro di più a costo di chiudere i porti, a costo di tenere gli altri fuori da questo di più. Ma anche rispetto all'età anziana, uno che è un po' un nostro maestro in geriatria, che è il professor Trabucchi, sta conducendo una campagna contro la solitudine degli anziani. C'è stato recentemente, qualche settimana fa, pubblicato un articolo sul Corriere della Sera intitolato Nemica solitudine, dove proprio si dice che le ricerche dimostrano che gli anziani che vivono soli si ammalano più facilmente e muoiono prima. Quindi forse è il caso di ripensare anche abbastanza velocemente un modello di convivenza diverso, perché questo evidentemente non funziona da nessun punto di vista. Vorrei però concludere con un pensiero positivo. Forse avete sentito parlare anche voi qualche anno fa un allarme lanciato dai medici sull'epidemia silente della demenza, cioè si pensava di arrivare entro pochissimi anni a un numero di pazienti malati di demenza ingestibili dal sistema sanitario. Siamo ancora in questa fase di allarme, però negli ultimi anni un'inversione di tendenza. Nei paesi occidentali sta calando leggermente il numero dei malati di demenza rispetto a quelle che erano le proiezioni che erano state ipotizzate. Questo si ricollega, si suppone che sia collegato al fatto che comunque c'è stata, grazie alle buone condizioni di vita, al welfare che per ora ancora riusciamo a mantenere, e anche al fatto che le persone hanno potuto usufruire di condizioni migliori dal punto di vista dello stile di vita, quindi una migliore alimentazione, attività fisica che tutti cerchiamo di sottolineare, di cui cerchiamo di sottolineare l'importanza, e anche a fattori culturali, quindi tutti fatti che sono considerati fattori preventivi nei confronti della demenza. E a me piace pensare che se con il vaccino sulla demenza, il vaccino per l'Alzheimer di cui si era parlato, al momento non sono fatti molti passi avanti, questo possa essere il vero vaccino per l'Alzheimer, quindi uno stile di vita diverso, uno stile di vita di maggiore condivisione e, perché no, anche leggere più poesie.
Uno degli obiettivi che ci eravamo proposti con questo ciclo di conferenze erano fondamentalmente due. Primo, dimostrare praticamente che la poesia, come la musica, direi 50-50, ci restituiscono proprio alla vita. La poesia e la musica sono due linguaggi che tutti sentiamo dentro, e la cosa più tragica, bella, è che ci sentiamo interpretati, cioè ci riconosciamo. E quindi la poesia ci dice la nostra identità, nella quale noi ci ritroviamo. E questo è universale. E su questo forse bisognerebbe fare qualche riflessione. Ecco perché abbiamo voluto non soltanto l'aspetto letterario, che per un certo verso è scontato, una poesia, letteratura, ma anche l'aspetto scientifico, cioè l'antropologia, la psicologia, la neuropsichiatria, la geriatria, adeguate al tema della vecchiaia. Preferiamo l'altro aspetto, l'altro obiettivo, era che vogliamo recuperare la parola vecchiaia. Non ci piace di più, non ci piace tanto la parola anzianità o anziano, che è come dire diversamente abili, cioè mette in evidenza di più la negatività, la vecchiaia. La radice della parola italiana viene da vetus, che vuol dire antico, e se è antico significa che è stagionato, che è solido, che è sicuro. Tanto è vero che il vecchio, nella sua fragilità, dà sicurezza. Non è un caso che presso gli antichi il consiglio dei vecchi siedeva alle porte delle città ed era il tribunale. E quando una persona vecchia si alzava e si metteva accanto ad un accusato, il processo si interrompeva, perché la sua presenza era garanzia di giustizia. Quindi vedete quanti elementi dobbiamo recuperare. Con oggi, come dire, c'è paura di dire vecchio. Perché c'è paura? Perché paura? Io voglio essere vecchio, non solo perché lo sono, ma perché voglio diventare vecchio. E non ho rimpianti giovanilistici. E questo dovrebbe essere, come dire, un atteggiamento, anche perché loro che si dicono giovani, state tranquilli perché passa presto, eh? Passa presto, eh? Ci ritroveremo tutti a Filippi, no. E quindi è bello vivere tutte le stagioni senza non è una prima, la quarta, la terza, la quinta, la sesta. Ogni stagione ha la sua peculiarità ed è unica. O viviamo questa unicità propria, oppure siamo persi, siamo nati vecchi e non abbiamo vissuto nulla. E l'altro elemento che volevo sottolineare, non conoscevo così profondamente giudici, avevo un approccio, diciamo, un po' superficiale. Però questa sera me lo hanno fatto amare e mi hanno fatto venire la voglia di leggere di più. E questo credo che sia un obiettivo. Anche se avete convinto solo me, avete fatto un grandissimo lavoro. Guardate. E poi le letture fatte dagli attori, davanti ai quali veramente io mi chino, perché sono stati...
Scusate, io non ho fatto in tempo a farmi dare i nomi di Anna Laura, se venite qui così me li dite e vi applaudiamo uno a uno, ve lo meritate anche. Prima la signorina dai capelli biondi, è anche l'unica. Ti chiami?
Francesca Santamaria Amato.
po' più corto, io Simone Cammarata.
Francesco Bovara.
Marco Mancuso.
Mi faceva piacere che li conoscessimo, perché effettivamente, devo dire, hanno dato una lettura di giudici che non è un poeta facile da leggere, assolutamente. Vi garantisco che è più difficile di tanti altri, proprio per questa sua prodasticità apparente, e quindi crea un problema a leggerlo ad alta voce. Si sono molto preparati e quindi meritano veramente che noi li si applauda come per il loro lavoro. Grazie.
Prima
cosa. E seconda cosa, abbiamo presentato, cioè è stato presentato qui De Senectute di Cicerone, dove appunto Catone il censore, lui si finge di essere Catone il censore, vedi i lati positivi della vecchiaia. Non so, forse loro erano presenti, molti di loro saranno presenti. Basta, loro altro.
Sì, il professore Fenzi, Enrico Fenzi, ci ha presentato il De Senectute, che ce l'ha presentato in un modo direi quasi straordinario nella sua capacità anche didattica, e mentre loro parlavano è venuto un lampo, e lo farò questa sera, di scrivere a Fenzi di darmi un tema da svolgere in tre serate, un tema letterario, vedremo quale. Prima di passare la parola, se c'è qualche intervento, volevo ricordarvi che abbiamo iniziato un'attività il martedì e il sabato dalle 15 alle 18 in via Assarotti, presso la Chiesa Evangelica Luterana, via Assarotti 21, dove ci fermano due autobus piano, allo stesso piano, 34 e 36. Con due giorni, mezze giornate di diurno per persone vecchie. Questo per due motivi, sia per rispondere al tema della solitudine, cioè permettere a delle persone, voi sapete come qui in Sant'Orpete non ci permetteremmo mai di fare una giornata posteggio, ma facciamo una giornata di diverse attività manuali e culturali di vario tipo, corporali anche, mettendo al centro la persona. E la Manuela è una persona, la Manuela Cappello, che è la responsabile, che è una persona veramente deliziosa.
Siccome io non conoscevo questo poeta, praticamente avete dato l'occasione di informarmi e di capire questa. Mi ha colpito molto di questo poeta la quasi assenza di sentimentalismo, cioè descrive, diciamo, la sua vita in un modo molto usuale, molto, molto pratico. E quindi questa cosa qui mi attrae, anche perché lui tocca il problema della vecchiaia come qualche cosa che tra il rimpianto e un po' un senso di rabbia, un po' nascosta verso se stesso, verso le cose che lo circondano. E questo mi stimola a me, che sono anch'io vecchio, come dire, a reagire al senso di solitudine che diciamo intorno ai vecchi viene a crearsi per tante ragioni. Oggi viviamo un tipo di società dove tutto deve essere giovane, tutto deve essere, come dire, svelto, dinamico e tutte queste cose qui. E chi è vecchio come me, perché io ho già 83 anni, e quindi in un certo qual senso vedo il tempo che passa, ma lo vedo in un senso di positività. Io vedo che, diciamo, che la vita ha tutte le età, anche un'età insomma, come la mia, che verso la fine, che c'è talmente bello in giro, talmente cose bellissime che mi rendono la vita bella e felice. Quindi ringrazio tutte queste cose.
No, dato che io ho conosciuto Giudici personalmente, c'era un buon rapporto di amicizia, era molto genovese, nel senso che era molto abbottonato, quando poi entrava in confidenza magari si lasciava più andare. Nei suoi versi c'è sempre questo ritegno, no, di aver paura di dire una parola di troppo. Poi per esempio in alcune sue lettere, ci scambiavamo, allora si usava ancora a scrivere le lettere, e non esisteva ancora internet, quindi si vergava a mano, no? Per fortuna, e io le ho conservate tutte, di tutta la, perlomeno tutta la letteratura della poesia del secondo Novecento, era molto più disponibile sentimentalmente, ma c'era questa ritrosia tipica, credo, no? Quello che diceva Montale, siamo stundai, c'è niente da fare, non siamo capaci a comunicare in prima battuta, lo si sente che scorre sotterraneamente, ma c'è un profondo sentire ed è evidente, non lo rivelava perché appunto bisognava avere quel ritegno che i liguri hanno, ecco, soprattutto.
Però penso che lui mettesse l'accento, credo che lui mettesse l'accento non sul sentimento ma sul sentimentalismo, cioè che la poesia è completamente scevra da questo velo così superficiale. Bene, bene, grazie. Grazie. Altri?
Io devo dire che ho 80 anni e sono felice di averli, e bisogna accettarsi con tutto quello che acciacchi, con tutto quello che viene, e soprattutto sapersi porgere, perché lo dico da anziana, ci sono tanti anziani che non si sanno porgere.
Posta che è la mia vicina di casa e la mia amica. Io invece che ho 72 anni, perché certe volte dico non sono ancora nell'ordine di idee di avere 72 anni, dico ma cosa sto facendo, ma cosa, non siamo più quelli, allora dico non siamo più quelli, lo dico sempre, non siamo più quelli, quando ce ne faremo una ragione, piano piano, forse sarà meglio anche per quelli che ci stanno vicino.
Devo assolutamente questo poeta, e l'ho trovato splendido. Io vengo da una cultura umanista, sono insegnante di lettere e non lo conoscevo, e sono felice di conoscerlo, me lo andrò a leggere con molta molto molto amore, mi è piaciuto.
Come penitenza tra i giudici.
È solo una cosa che credo di aver già detto. Io sono entrata nell'85esimo, quindi sono ben avanti. E la progettualità che deve restare, la progettualità, e se questa c'è e se si può in qualche modo esplicare, vivere, c'è la vecchiaia, ci si adatta, è normale, il corpo subisce dei cambiamenti, se si guardano le fotografie della propria giovinezza si potrebbe essere costernati, no? Però è una realtà. Io penso che dobbiamo accettarla in quanto biologicamente, direi quasi necessaria. Oggi, non vorrei offendere nessuno, penso di avere più anni di tutti, oggi l'età troppo avanzata può servire ai nostri nipoti, perché dico possono fruire di qualche aiuto economico, ma noi togliamo spazio ai giovani e si vive oltre la logica, secondo me, oltre la logica.
È stato fatto un esperimento. In una scuola elementare le lezioni di scuola si facevano con le porte aperte dentro un istituto di anziani. Un giorno si affaccia un anziano per curiosità e il maestro dice: se vuole accomodarsi si accomodi. C'erano tutto attorno le sedie. Per farla breve, in poco tempo l'aula dove si fa la scuola elementare si riempie di anziani. La trasformazione che avviene, perché è tutto monitorato, che i bambini sviluppano la loro intelligenza in un modo esponenziale e gli anziani diminuiscono del 60% le medicine. 60%, ragazzi. Quindi pensate solo, un risparmio per la sanità pubblica. Non solo, se vogliamo essere proprio materialisti, il risparmio di medicina e della sanità pubblica, e la qualità della vita è migliorata per gli uni e per gli altri. Ecco perché nel nostro progetto, che noi abbiamo un centro di anziani con una cinquantina, 50-60 appartamenti di varia metratura, per garantire l'autonomia, l'indipendenza e la privacy a ciascuno, dove per esempio l'anziano o la coppia possano anche ospitare i figli, perché bisogna che si ponga fine al concetto di ricovero, al concetto di ospizio, al concetto di casa di riposo. Che casa di riposo? Cioè l'anziano deve vivere la sua vita proprio con progettualità e quindi deve vivere in una casa che deve essere una casa, non un parcheggio dove si piazzano davanti alla televisione e lì si fanno volutamente rincoglionire. Bisogna cambiare radicalmente modo di vedere. Quindi c'è questo, ci dovrebbe essere questo centro con 50-60 appartamenti con tutto attorno. Ecco, possiamo immaginare un villaggio ideale in cui tutto attorno ci deve essere la piscina terapeutica ma anche aperta all'esterno, ci deve essere il centro diagnostico però aperto all'esterno, ci deve essere l'asilo, la scuola materna ma anche aperta all'esterno, ci deve essere l'obitorio anche aperto all'esterno perché dobbiamo fare le cose uguali per tutti. E poi tante attività lavorative come per esempio i laboratori per permettere alle persone che hanno smesso di lavorare di poter trasmettere il loro sapere manuale e le loro competenze, di trasmetterlo agli altri. E quindi creare proprio un paese ideale, mi sembra di essere un po' Platone in questo senso, però non mi dispiace nemmeno troppo, non mi dispiace nemmeno tanto, e per dire che il vecchio è un perno, anche perché da un punto di vista del welfare oggi i vecchi mantengono la società e mantengono i figli e mantengono i nipoti, e senza di loro che sono la vera banca, e senza di loro lo Stato crollerebbe. Quindi forza con la poesia, forza con la musica e forza con la voglia di fare le cose, di non rassegnarsi. Fatevi questo fioretto che a me riesce molto bene, che la depressione deve venire agli altri, non a me. Capito? La prima cosa. Seconda cosa, vi invito sabato prossimo che c'è un grandissimo concerto con Marco Bisley, che è napoletano, madre napoletana e padre inglese, e che ci farà insieme con il liutista, ti farà un concerto straordinario. La grandezza di Marco Bisley, che è genovese, abita qui in via Canneto il Lungo, è che è conosciutissimo in tutto il mondo, ma non è nemmeno considerato a Genova. Nemo profeta in patria. Però se voi lo ascoltate, ha una voce che è unica. Io la prima volta che l'ho ascoltato sono rimasto incantato dalla voce di quest'uomo. E noi lo avremo per la quarta volta, lo avremo sabato prossimo alle ore 17 qui in questa chiesa. Ringraziamo, dobbiamo ringraziare Babette e Nicola che ci ha permesso di conoscervi, di avervi qui, e quindi veramente grazie per la vostra bravura, la vostra competenza.